A pochi giorni dalle elezioni in Turchia continua il viaggio di Radio Onda d'Urto per raccontare ciò che accade qui a pochi chilometri da noi, in un punto del pianeta che ormai è diventato centrale all'interno del dibattito politico e degli equilibri geopolitici. Oggi a fare il punto della situazione con noi Dimitri Bettoni, giornalista freelance e collaboratore dell'Osservatorio Balcani Caucaso. Buongiorno Dimitri.
Buongiorno a voi.
Allora, io partirei con farci raccontare quello che è accaduto nelle scorse ore a Istanbul, un nuovo attacco alla libertà di stampa e di espressione con alcune sedi televisive, di radio e di giornali che sono state chiuse, ma ti chiederei un po' di raccontarci tu che cosa è successo.
Sì, esatto. Allora partiamo con il dire che le azioni del governo contro la libertà di stampa si sono intensificate a livelli abnormi negli ultimi mesi. Quello di ieri è l'ennesimo episodio e di particolare gravità, nel senso che questa volta è stata la polizia ad intervenire, c'è stata l'ordinanza di un tribunale che ha messo sotto accusa i dirigenti di questa holding. È un grosso gruppo economico con vari interessi soprattutto nel settore minerario, ma all'interno del gruppo appunto ci sono anche due televisioni, una radio e due quotidiani. I dirigenti di questo gruppo sono stati accusati di far parte di un'organizzazione terroristica legata a Fethullah Gülen, che è un vecchio alleato di Erdogan, esponente di un movimento islamista. Lui è negli Stati Uniti in questo momento perché è sostanzialmente stato espulso dal paese. E negli ultimi tempi i rapporti tra il movimento di Gülen e AKP è sostanzialmente collassato e ne è scaturita una guerra senza quartiere tra le due organizzazioni. E, appunto, i gruppi editoriali sono stati accusati di complicità con questa organizzazione di Gülen e per questo l'intero gruppo editoriale è stato posto sotto amministrazione controllata. L'intervento non è stato indolore, nel senso che i gruppi televisivi sono riusciti in tempo a fare una sorta di diretta di quanto stava accadendo, tant'è che il conduttore televisivo stesso a un certo punto ha detto agli spettatori: non stupitevi se tra poco vedrete entrare la polizia nello studio con noi, perché in quel momento fuori dall'edificio la polizia aveva circondato la zona e aveva iniziato ad espellere le persone dall'edificio, cosa che non è avvenuta tranquillamente, ma anzi c'è stati
lancio di lacrimogeni,
di lacrimogeni, uso di spray urticante, ci sono stati anche dei feriti, ci sono delle immagini che circolano su internet di giornalisti pestati a sangue, possiamo dire esattamente così perché è quello che si vede. Ed è, come dicevo, l'ultimo triste episodio di una campagna che non sta lasciando nessun quartiere alle voci critiche nei confronti del governo AKP.
Dimitri, ti vorrei chiedere, sì, dopo la bomba di Ankara mi sembra che ci sia stata un'accelerazione di tutti i processi, sia repressivi sia di, diciamo, un po' anche di cancellazione delle voci contrarie al presidente Erdogan, o mi sbaglio?
È così ogni volta che accade un episodio violento, nel senso che soprattutto a partire dal giugno scorso, il momento in cui dopo l'attentato di Suruç il governo ha dichiarato una non ben definita guerra al terrorismo, intendo non ben definita perché al di là del fatto che i responsabili dell'attentato di Suruç siano stati presumibilmente identificati con membri dello Stato Islamico, membri turchi dello Stato Islamico, dopodiché questa guerra al terrorismo è partita a 360 gradi ed è sostanzialmente la giustificazione che il governo usa per colpire a destra manca ovunque gli faccia comodo e comunque gli interessi. Questo è vero nei confronti dei curdi e di tutti i movimenti curdi, e non si parla solo del PKK che ufficialmente è ancora considerato un'organizzazione terroristica, ma anche lo stesso partito HDP, che è un partito con tutti i crismi della legalità qui in Turchia, ha subito qualcosa come 3.000 detenzioni negli ultimi tre mesi.
Sì, anche, 22... e anche molti sindaci e cosindaci deposti dal loro ruolo. Abbiamo visto i coprifuochi nel sud-est del paese, lì nel Kurdistan. Noi di questa cosa in radio ne stiamo raccontando tanto, di quello che sta succedendo al confine turco-siriano, un po' meno l'aria che si respira nel resto del paese. A Istanbul, a tre giorni dalle elezioni, anche lì il clima è un clima di, insomma, in qualche maniera di paura e di, cioè, per da alcuni versi, e di grande attesa per queste elezioni?
Sicuramente sì, in modo diverso che nell'est del paese, dove accadono cose terribili. Io sono stato un paio di giorni fa a parlare con il management di un'organizzazione che si chiama Oive Ötesi, che significa il voto e oltre. È un'organizzazione civile nata un paio di anni fa, poi costituitasi associazione, e che si occupa di monitoraggio del processo elettorale, cioè si assicura che da un lato i cittadini siano correttamente informati, dall'altro ha circa 50.000 volontari sparsi in tutto il paese che si recano ai seggi e controllano che il processo di voto sia svolto con tutti i crismi di legalità e di serenità. E quindi ne ho approfittato un po' parlando delle altre cose per chiedere, voi siete in contatto con migliaia di persone che si recheranno nei seggi, che atmosfera percepite in questo momento? E quello che mi è stato detto è sì, è chiaro che la paura c'è, perché un attentato come quello di Ankara è un attacco diretto alla società civile. E nel momento in cui la società civile è chiamata a votare, quindi a esprimersi in prima persona, un governo che non ammette l'espressione della società civile è un governo anche che non ha piacere che la società civile gli dica no, governo, tu non mi vai più bene.
Certo.
È anche vero che i volontari hanno dimostrato finora parecchio coraggio in questo senso, nel senso che rispetto alle altre elezioni non c'è stata una diminuzione delle persone che si recheranno ai seggi per svolgere questo compito, ma anzi un aumento. Quindi c'è anche una reazione di rigetto verso questo clima di minaccia che il governo sta portando avanti da mesi. Quella, e questa è la buona notizia.
Quella che è stata chiamata anche strategia della tensione, qua almeno in Italia.
Che assomiglia molto alla strategia della tensione italiana, certo. Sicuramente.
Ti volevo chiedere come ultima domanda, a pochi giorni dalle elezioni in Turchia, qual è l'attesa elettorale? Voglio dire, ci si aspetta che rispetto ai dati elettorali del 7 giugno queste elezioni anticipate porteranno a uno sconvolgimento? Cioè Erdogan riuscirà a prendere questi 400 deputati che vuole ottenere per poter cambiare la Costituzione? L'HDP rientrerà in Parlamento? Quali sono i sondaggi, se esistono i sondaggi anche in Turchia?
Allora, i sondaggi da questo punto di vista purtroppo sono molto diversi tra loro a seconda di chi li realizza, cioè è un problema italiano ma è un problema anche turco da questo punto di vista. La sensazione generale è che i risultati di giugno saranno sostanzialmente confermati, a grandi linee non si prospettano grossi sconvolgimenti da questo punto di vista. Quello che cambia, quindi, l'HDP che dovrebbe entrare ancora nel Parlamento, l'HPP che dovrebbe confermarsi più o meno sugli stessi livelli, quindi intorno al 40%, punto percentuale in più, punto percentuale in meno. Quello che cambia è che la soluzione di questa stasi, dove non c'è stato fatto governo in questi tre mesi, il procrastinare la formazione di un governo non sarà più possibile una seconda volta.
Certo. E quindi si va verso un accordo CHP-AHP?
Su questo punto di vista non si sa. Ci sono sostanzialmente due opzioni. Un governo di estrema destra, chiamiamolo sì, così, perché quindi tra HP AKP e l'MHP, che è il partito ultranazionalista.
Quello vicino ai lupi grigi, diciamo, per semplificare.
Esatto, esatto. Che secondo me però è meno probabile, nel senso che questa cosa consentirebbe all'altro fronte di consolidarsi, ed è una cosa che Erdogan non vuole.
Certo.
Non l'ha fatto a giugno, io non credo che lo farà anche questa volta. E l'altra grande coalizione, quella di centro, che un po' tutta la comunità internazionale auspica in realtà, ma che poi andando a vedere qui la società civile è forse la cosa che meno le persone vorrebbero, cioè la coalizione tra AKP e CHP, che è il Partito Repubblicano,
sì.
È la seconda opzione sul tavolo in questo momento, è una sorta di governo centrista, di unità nazionale. Il fatto è che i due partiti si sono scontrati parecchio, e quindi capire su che basi politiche possano formare questa coalizione è un quesito piuttosto importante, perché in questo momento non appaiono avere grosse linee comuni da questo punto di vista.
In Italia è girata anche voce, che io credo alquanto improbabile, ma chiedo a te che sei sul campo, anche di una richiesta indiretta di Erdogan a proprio in qualche maniera a Öcalan sulla possibilità di trovare un accordo post-elettorale sul presidenzialismo. Tu come la vedi?
Io la vedo impossibile, nel senso che Öcalan nel suo percorso di impegno politico, qualcuno lo definisce terroristico, qualcuno lo definisce di liberazione, non è questo il punto, ma il punto essenziale è che Öcalan nella sua elaborazione politica e teorica si è ancora più allontanato dall'idea dello Stato nazionale come soluzione per la Turchia e per il Medio Oriente, e probabilmente come proposta politica alternativa a quello che è lo Stato-nazione, insomma.
Certo.
Quindi da questo punto di vista io non vedo proprio come potrebbe accadere una sorta di accordo di compensazione reciproco, cioè io do una certa... restituisco la pace ai curdi in cambio di un appoggio sul progetto presidenzialista. Era una cosa che era già stata tentata nel corso degli ultimi 2 anni con il famoso processo di pace che poi è collassato quest'estate. Io credo che in questo momento e dopo quest'estate sia un'ipotesi assolutamente impossibile.
Grazie mille Dimitri, a presto.
Grazie a voi.